Santa Mater misericordiae, ora pro nobis. E con commozione profonda che iniziamo questo 38° ciclo dei sabati mariani, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È un dono infatti di Dio poter iniziare una serie così importante di sabati mariani. A Lui l'onore, la gloria e il ringraziamento, e il nostro grazie filiale riconoscente alla Vergine Maria, Madre di Dio e nostra Madre Dolcissima, che ci ha illuminato, guidato, assistito con premura materna. Grazie ai relatori, tutti, sempre così disponibili. Grazie alle suore della comunità di Santa Maria in Via Lata, le quali veramente nel nascondimento, ma con fatica, preparano i sabati mariani e li accompagnano. Grazie a voi che partecipate nonostante le manifestazioni che bloccano Roma o fanno deviare i traffici. E grazie anche a Radio Mater che trasmette e diffonde le nostre conferenze. In consonanza col grande evento del Giubileo straordinario della Misericordia, indetto da Papa Francesco e che si aprirà ufficialmente con l'apertura della Porta Santa a San Pietro il prossimo 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, abbiamo quest'anno programmato come filo conduttore dei sabati mariani il tema doveroso Maria, Madre di Misericordia, nel Giubileo straordinario della Misericordia. Siamo grati al preside della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, professore Salvatore Maria Perrella, di aver accettato di aprire questo 38° ciclo dei sabati mariani. Padre Salvatore Perrella, servo di Maria, laureato in Mariologia al Marianum, di cui è preside, è professore, stimatissimo, nella stessa facoltà in altri Atenei Romani. Apprezzato docente, ricercato conferenziere, scrittore fecondo, collaboratore della Santa Sede. Molte sono le sue pubblicazioni, sempre attente e aggiornate alla produzione mariologica attuale, nei vari settori magisteriale, ecumenico, dottrinale, pastorale, tra cui studi e ricerche rilevanti sulle apparizioni mariane, condotte con rigore. Molti i suoi interventi in tanti convegni e i suoi articoli sulle riviste più qualificate, specialmente in campo mariologico. Non cito opere ed articoli, sarebbe infatti un elenco lunghissimo. Dico solo, con convinzione e verità, e come confratello che vive con lui, che egli è uno dei maggiori esponenti della dottrina mariana oggi, conosciuto ed apprezzato da tutti nel mondo ecclesiastico e culturale. Noi abbiamo la gioia di averlo questa sera con noi. Padre Salvatore, grazie di essere venuto, di aver accettato, e grazie di darci la tua parola sul tema che tu stesso hai scelto ed è di importanza capitale, e cioè la Mater Misericordiae nel Magistero Pontificio Post Conciliare. Rileggo, la Mater Misericordiae nel Magistero Pontificio Post Conciliare. A te la parola.
Buonasera a tutti. Ringrazio il padre Ermanno, è sempre così, come dire, abbondante nei miei riguardi. Io dico sempre, sono felice di essere teologo nella Chiesa. Sono contento di fare il professore di teologia. Spero che i miei studenti lo siano anche loro. qualcuno è presente, non per captatio benevolentiae, chiaramente. Bene, di solito il padre Ermanno, che è un vero apostolo mariano mariologico, affidava l'apertura dei sabati mariani, che ormai, come diceva padre Ermanno, sono 38 anni e sono una lunga tappa. Padre Ermanno si segnala perché ha avuto e ha un grande merito, che è quello di essere l'apostolo di una pietà mariana illuminata e illuminante, non bigotta, ma assai devota, questo sì. La devozione è strumento ed è espressione di una persona, e soprattutto della persona ecclesiale, nei riguardi di colui, di colei, di coloro che meritano. E credo, siamo convinti tutti, che la Madre di Nostro Signore meriti tutta la nostra attenzione, tutta la nostra filiale devozione. Ebbene, io questa sera dovrei svolgere il tema La Mater Misericordiae nel Magistero Pontificio post-conciliare. E questo è il titolo, ha detto bene padre Ermanno, che l'ho dato io, ma poi mi sono pentito, perché è molto. E allora io non voglio stasera tediarvi, scocciarvi più del dovuto. Ho consegnato pochi minuti fa al padre Ermanno la mia relazione, che è di 33 pagine, come mio solito fare, e l'ho data perché fosse inserita ed è stata già inserita nel sito del Centro Mariano Madre della Chiesa. Lì la potete trovare e potrete sconfortarvi o consolarvi. Io parlo a braccio, però parlare a braccio non significa parlare a vanvera. Parlare a braccio significa faticare per trovare le parole adatte perché il tema che si presenta possa essere un tema compiuto nel suo svolgimento. Allora dirò subito, nello scritto che voi troverete nel sito del Centro Mariano Madre della Chiesa, troverete tutto. Quello che dirò non sarà tutto, ma giustificherà il tutto. Va bene? Allora, la Mater Misericordiae nel Magistero Pontificio post-conciliare. E ho aggiunto, non arbitrariamente, un sottotitolo, il contributo di Papa Giovanni Paolo II e di Papa Francesco. So bene che i pontefici del Concilio, a partire da Papa Giovanni XXIII, a Paolo VI e allo stesso Papa Benedetto, hanno sfiorato il tema Mater Misericordiae, perché è un tema e un titolo che ha antichi trascorsi, quindi un titolo molto legato alla pietà popolare sana, genuina, esprimente la consapevolezza della dignità della Madre di Dio e della sua potente, materna, possiamo aggiungere oggi, sororale intercessione e mediazione. Va bene? Questa è la premessa fondamentale. Che cosa vi dovete aspettare? Inizio lo svolgimento. A 2 anni esatti dalla sua elezione a Vescovo di Roma, Papa Francesco Jorge Mario Bergoglio, eletto, non se l'aspettava nemmeno lui, perché nessuno di noi si aspettava le dimissioni di Papa Benedetto. Improvvise, ma meditate. date con sofferenza, ufficializzate con grande coraggio. Ebbene, Papa Mario Bergoglio è eletto pontefice il 13 marzo 2013 e Papa Francesco o Francesco si sta facendo conoscere ed è ormai ben conosciuto dalla gente come il Papa dell'incontro, come l'avvocato e il patrocinatore della dimenticata e spesse volte vilpesa, sottovalutata periferia del mondo, una periferia che non è soltanto periferia sociale, periferia intellettuale, periferia economica, periferia antropica, ma persino periferia ecclesiale, perché anche nella Chiesa vi sono periferie. E posso dire per concretezza e praticità, esistono periferie nelle stesse comunità cristiane e religiose. Papa Francesco si mostra sempre più il pastore accorto e sensibile che combatte con la sola arma della parola e dei gesti. Sono due armi potentissime, come Gesù. La parola, il gesto. Parole e gesto che hanno evidenti significati che sono percepibili ai semplici, ma non ai fessi. I semplici, non gli stupidi. Ebbene, egli combatte con la parola e i gesti questa egologia culturale contemporanea, che è poi l'ottuso egoismo, che poi si tramacina in sconsideratezze terribili che noi oggi vediamo. Ho visto poche volte in questi giorni la televisione per tante cose che ho da fare. Mi ha molto colpito vedere le baraccopoli di questi giorni. Inimmaginabile, inimmaginabili gli elementi costitutivi di queste baraccopoli. Quanta sporcizia, quanta povertà, se non miseria. Eppure la cosa che mi ha colpito, il sorriso dei bambini, i nostri bambini così ben nutriti, giustamente, così ben curati, giustamente, in quelle condizioni non avrebbero mai sorriso. Sono figli, seppur nella crisi, figli della tavola imbandita del consumismo. Il Papa, che spesse volte ci richiama, a volte noi proviamo un certo fastidio nel sentire il Papa, perché parla sempre delle solite cose. Si dice, no? I poveri, gli ammalati, adesso la fissazione della natura ci dà fastidio, perché non ci piace pensare ai guai, non ci piace aprire gli occhi sulle malefatte del mondo e diciamo pure di noi. Questo Papa è veramente fastidioso. Ci sembra però, nella lettura biblica della provvidenza, quella necessaria spina nella carne che Dio ci dà per non cadere nella superbia autosufficiente ed estraniante. Ecco perché il Papa parla di periferie, parla degli scarti, parla di questa follia che non tiene conto che solo l'amore è capace di rinnovare, che solo il paziente amore è capace di curare questo disastro interplanetario, un disastro di cui noi paghiamo ogni giorno di più un grande, cospicuo, pesante salario. Sotto l'aspetto della religione, Papa Francesco si mostra assai innovativo, ma l'innovazione di Papa Francesco è tradizione, è la tradizione dell'Evangelo vissuto senza sconti, come sapeva fare Gesù. Il Papa, in questo contesto così difficile, così complesso, così urticante, così fastidioso, ha anche un sistematico richiamo alla ecologia religiosa. Le religioni non possono nascondere il vero volto di Dio, o addirittura abbrutire il volto di Dio, come la follia ateistica del fondamentalismo islamico e non solo. Non è un caso che Papa Francesco vede in questa follia religiosa, mascherata di religione, una dissacrante bestemmia. Questo è il Papa che non ha molto tempo a disposizione, fra pochi giorni farà 79 anni, non è un giovincello come Giovanni Paolo II, ha poco tempo e ha lo zelo di colui che è consapevole che deve dare una svolta, ma non per narcisismo personale, ma perché questo Papa ama veramente la Chiesa in tutti i suoi settori, sapendo anche di far bene facendo del male. Ebbene, tra le sorprese di questo Papa, non voglio elencare le altre sorprese amare per qualcuno nella Chiesa, come avanzamenti gerarchici. Ho goduto interiormente, vi dico sinceramente, ma non per invidia, perché è insopportabile il carrierismo nella Chiesa, insopportabile. Ebbene, questo Papa che vuole rinnovare, partendo sempre dal Vangelo, ci ha dato il dono del 28° giubileo della storia della Chiesa. Cioè la storia della Chiesa, come illustra molto bene, con grande semplicità e documentazione, il professor Alberto Melloni, in questo volume Il Giubileo, una storia, la terza Roma 2015, è un giubileo alquanto diverso da quelli precedenti. Ma non perché Papa Francesco vuole per forza di cosa segnalare la distanza, la discontinuità con i giubilei più recenti. Il 27° l'ultimo prima di questo che si inizierà domani, perché nel programma è l'8 dicembre, ma domani il Papa aprirà la Porta Santa in Africa, un messaggio potente di riconciliazione, perché solo entrando nel cuore di Dio c'è possibilità per tutto l'uomo di cambiare anche il suo cuore e quindi di dispensare la cordialità dell'amore e misericordia di Dio. Questo giubileo vuole finalizzare e ha come scopo fissare lo sguardo sul volto misericordioso di Dio, epifanizzato dal suo Figlio. La misericordia. Ebbene, quest'anno giubilare mi sembra che possa declinarsi nel segno della sinagoga di Nazaret. Tutto ciò che Cristo ha fatto, lo ha fatto crescendo ogni giorno nella consapevolezza di essere il sacramento dell'amore di Dio. Ed è interessante che l'Evangelista Luca, nel quarto capitolo del suo bellissimo Vangelo, proprio agli inizi della sua attività messianica, pone Gesù tra due estremi, apparentemente estremi: l'esperienza della tentazione, l'esperienza della profezia. L'esperienza della tentazione è lo spirito che guida Gesù nel deserto perché facesse esperienza della difficoltà di ognuno di noi, di ogni generazione, d'essere fedele a Dio. Non ci dimentichiamo che Gesù sconfiggerà l'antico avversario, il mentitore, con la semplice parola: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che viene da Dio. Gesù, che è la parola eterna e la parola incarnata, realizza nella sua persona e nel suo ministero l'esigenza della fedeltà alla parola di Dio e quindi alla persona di Dio. Quindi questo è il primo gradino che porta Gesù a realizzare l'opera per cui si è incarnato: la nostra redenzione, la nostra salvezza, la nostra glorificazione. E ha come alleato, quasi come complice, lo Spirito Santo. Il secondo passaggio fondamentale è Gesù che nella sinagoga di Nazaret riceve la profezia. Aveva già ricevuto alcune profezie Gesù, ma era incapace di ragionare, di capire. Era infante, vi ricordate? La presentazione al Tempio. Lì la profezia non era per Gesù, ma era su Gesù, di cui Maria doveva fare frutto. Qui è per Gesù. Gesù entra nella sinagoga di Nazaret, dove era stato allevato. Non sempre gli ambienti familiari sono ambienti cordiali. Possono rivelarsi ambienti fortemente nocivi. Entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo trovò il passo dove è scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri il lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume e lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Questo passo è decisivo per capire la finalità di questo anno giubilare voluto da Papa Francesco: volgere lo sguardo, ascoltare la parola, conformarsi a questa parola è lo scopo di ogni giubileo, particolarmente questo giubileo, che ci fa volgere lo sguardo sul volto misericordioso di Dio, che è quello di Cristo, che è quello dei Suoi santi, che è quello della Santa Vergine, che è quello e deve essere quello della Chiesa conformata al suo Signore. L'anno della misericordia inizia con due date, perlomeno questo era nell'intenzione, nella bolla di indizione che misericordiae vultus. Domandiamoci, perché queste date? 8 dicembre, l'ultima domenica dell'anno liturgico. Beh, l'8 dicembre, il Papa nel numero 3 del motu proprio lo dice chiaramente. Noi sappiamo che l'8 dicembre celebriamo Maria, redenta in modo sublime in vista di Cristo. L'8 dicembre è la grande storia del perdono che coinvolge ogni creatura, perché Dio è nostalgico, ha nostalgia dell'uomo creato santo, creato immacolato, creato come suo figlio. Ogni uomo ha il volto del figlio di Dio. E noi sappiamo dal libro terzo del libro della Genesi che questo volto del figlio di Dio fu offuscato, fu abbrutito e il volto dell'uomo e della donna peccatore. Scrive il Papa, l'8 dicembre indica il modo di agire di Dio fin dai primordi della nostra storia. Se l'Immacolata è icona protologica di Maria e in Maria della Chiesa e nella Chiesa in Maria di ogni redento dal Figlio di Dio, ebbene ci ricorda l'agire di Dio, che è sempre un agire buono, sin dagli inizi della nostra storia. Non è il peccato che muove Dio, sarebbe una sciocchezza eretica, sciocchezza ed eresia. No, è solo l'amore che muove Dio. È evidente che l'uomo non ha la qualità dell'amore di Dio, perché il cuore dell'uomo e l'amore dell'uomo spesse volte è chiuso in se stesso e non sa discernere il bene dal male e non si fida della parola di Dio: se mangerai del frutto morrai. Non morrai affatto. L'uomo diviso è l'uomo che non sa decidersi, e quando si decide autonomamente dall'amore sbaglia. Si vide nudo, ebbe paura, si nascose. Il dramma del capitolo terzo è il dramma perpetuo di ogni persona, di ciascuno di noi, che non fidandosi della parola di Dio sbaglia. Dice il Papa, dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato e nessuno può porre un limite all'amore di Dio che perdona. In questo numero 3 del motu proprio Misericordiae Vultus è sintetizzata tutta la realtà interna ed esterna di Dio. Il secondo motivo non è soltanto celebrare, non è soltanto invocare, non è soltanto coinvolgerci nella misericordia di Dio, avendo come modello esemplare Cristo e in Cristo di sua madre e della Chiesa stessa. Il Papa desidera che non cada nel vuoto la grande opera rinnovatrice del Vaticano II, perché fra pochi giorni noi ricorderemo effettivamente 50 anni dalla chiusura di quel grande concilio che è stato il Vaticano II. Ed è stato un concilio di grande svolta. celebrando il concilio, nonostante le polemiche, nonostante i tradimenti, nonostante le impazienze, nonostante le cattive letture e interpretazioni, il Vaticano II rimane la svolta nella Chiesa, per la Chiesa, nel mondo e per il mondo. I 16 documenti prodotti dal Concilio sono testimonianza di questo, possiamo dire con la parola di Giovanni XXIII, novella Pentecoste. Il Concilio ha ridato l'entusiasmo alla Chiesa. Il Concilio ha dato un nuovo impegno di testimoniare la fede, di sentire la responsabilità per la stessa Chiesa di essere nel mondo segno vivo dell'amore del Padre. Non una Chiesa, come dice Papa Francesco più volte, autoreferenziale. Non una Chiesa che punta il dito per giudicare, ma una Chiesa che sente la responsabilità di essere madre e sorella del mondo. Questa data 8 dicembre, che non è solo una data mariana, ma è una data antropologica, perché ci dice quanto vale l'uomo per Dio. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? E Dio si cura di noi sempre. A volte noi rimaniamo un po' sconcertati, delusi dai cosiddetti silenzi di Dio. Ma perché noi vorremmo che Dio parlasse il nostro linguaggio? Perché noi vorremmo che Dio agisse come noi agiremmo, dimenticandoci la parola purificante di Gesù. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Come vedete, sono ancora alla prima pagina, ma a me non interessa dire tutto, a me interessa darvi le chiavi per poter entrare a vostro modo, ma santamente, intelligentemente, in questa occasione da non perdere, che è un anno di grazia del Signore. Questo è il Giubileo. Poi il Papa ci ha dato una seconda data. Se la prima è mariana e antropologica, la seconda dataci dal Papa è regale ed escatologica. Regale. Cristo è re. L'abbiamo sentito il domenica, no? La regalità di Cristo, il mio regno non è di questo mondo. E la domanda di Ponzio Pilato, ma tu sei re, è collegata all'altra domanda capitale, che cos'è la verità? In quest'anno giubilare, noi cristiani siamo chiamati a riscoprire la regalità di Cristo nel servizio che Cristo ha offerto se stesso in sacrificio di soave odore. Quindi ecco che il Giubileo si riveste di una grande tensione oblativa. Il sacrificio, il servizio, il darsi totalmente. Il Papa dice, io spero che questo Giubileo non si risolva bigottamente, ma che si risolva come capacità di declinare il futuro della Chiesa e del mondo. Dice il Papa, spero e prego che gli anni successivi al grande Giubileo siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona, portando la bontà e la tenerezza di Dio. Sono due qualità intrinseche della persona di Dio, che furono estrinsecate nel giorno del Natale di Cristo, quando gli angeli e i pastori sentirono il bisogno di gioire. Vi annuncio una grande gioia, oggi nasce per voi il Salvatore, bontà e tenerezza. Non sono due banali sentimenti, eh? Noi ci rammarichiamo nel vedere e nel sentire ogni giorno orribili notizie, guerre, pestilenze, eccidi, donne che vengono massacrate ogni giorno. Sembra che stia diventato in Italia uno sport comune il femminicidio, con tanta brutalità. Così il male fatto ai bambini. Che cosa c'è di più buono nella natura, di più debole, di più santo? Gesù ha voluto essere bambino, mostrandosi nella fragilità, ma anche nella regalità di un bambino. Perché ogni bambino ha una propria dimensione regale, è figlio del Re dei Re. Il Papa riporta una frase di Tommaso d'Aquino a Summa Theologiae che dice così: è proprio di Dio usare misericordia, e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza. L'anno scorso ricordo di avervi ricordato come Papa Benedetto, nella sua bella enciclica sulla carità, Deus Caritas Est, contesta a Nietzsche il suo pensiero circa l'ottusità della tenerezza e della compassione. Ebbene, Tommaso d'Aquino, molto più attrezzato in intelligenza e umiltà e in esperienza di carità di Nietzsche, ci dice che l'onnipotenza divina si manifesta nella misericordia. E la misericordia che cos'è? È l'amore irrevocabile, nonostante la storia di peccato e di separazione posta dall'uomo a sfida stessa di Dio. Ebbene, dice il Papa, nella Misericordiae Vultus, Dio sarà sempre presente nella nostra storia. Io aggiungo, di viandanti, di mendicanti, di pellegrini, nella certezza, non nella speranza. La speranza senza la certezza della fede è vuota, è illusione. Che egli è presente, dice il Papa, è vicino, è provvidente, è santo e misericordioso. 5 realtà che dicono chi è Dio: presente, vicino, provvidente, santo, misericordioso. E non è un caso che il motu proprio di Papa Francesco ci ricorda la necessità del dialogo e dell'operare insieme tra le religioni. Ecco qui che l'ebraismo, il cristianesimo, lo stesso Islam devono sempre mostrare, per essere vere, credibili, che Dio è presente, è vicino, è provvidente, è santo, misericordioso. È una bestemmia sentire quella bestialità di questi individui che prima di ammazzare dicono Dio è grande. Di questo Dio non ne faccio a meno e avrei tutte le motivazioni per ripudiarlo. Ma sappiamo, come diceva Papa Giovanni Paolo II, che il nome di Dio è Shalom, e come ha detto Papa Francesco nell'Angelus di 2 settimane fa, chi utilizza Dio per compiere il male commette, dice, bestemmia. Il tema Dio misericordia è le sfaccettature della misericordia di Dio nella prima alleanza e nella nuova alleanza, ebbene, c'è un volumetto che ha avuto un grande successo di un vescovo polacco, Kamieretz Romaniuk, spero che non si offenda se ho pronunciata la napoletana, Il grembo di Dio, la misericordia nella Bibbia. Un testo utilissimo, perché noi quando parliamo della misericordia di Dio non sappiamo effettivamente cosa sia, perché la misericordia di Dio è una realtà avvolgente. La misericordia di Dio mostra la veridicità del suo amore per noi. Eterna è la sua misericordia. Io non mi posso soffermare su questo aspetto. Vi ho indicato un libro molto buono che veramente ripercorre i due testamenti facendoci gustare la ricchezza, la profondità, l'altezza, l'incommensurabilità, per dirla col linguaggio paolino, della misericordia di Dio nel suo Cristo e nello Spirito Santo. Ecco. Ora veniamo a Giovanni Paolo e a Papa Francesco. Prima di dire questo, voglio soltanto presentarvi un piccolo libretto, piccolo, costa anche poco, 10 euro con lo sconto 8 se siete bravi a contattare con le suore paoline. Bene, è del Cardinal Walter Kasper, La sfida della misericordia. Ma domanda, ma può la misericordia accettare questa sfida? La misericordia è tenerezza, la misericordia è capacità di comprendere, la misericordia è la più samaritana delle proprietà stesse di Dio, la più samaritana, perché significa curvarsi da parte di Dio, significa aprirsi come una madre, come solo una madre sa aprirsi all'amore e al bene del figlio. Ebbene, il Cardinal Walter Kasper fece questa conferenza e quasi una lectio magistralis all'Università di Venezia. Ebbene, interessante che in questa lectio magistralis proprio, tematizzata sulla misericordia, c'è in questo libretto della Kikaion una bella prefazione fatta da un filosofo, uno dei migliori filosofi italiani, pensatori, Massimo Cacciari, che presenta il pensiero globale e la vita globale del Cardinal Kasper. Il quale parla del principio della misericordia, che è il segno dell'ospitalità dell'amore versato agli altri. E dice il filosofo, questo principio di misericordia vale per tutti noi, vale per i filosofi come per i medici, come per gli psicologi. Anzi, per ciascuno di noi, medico, psicologo, filosofo, e questo noi, Cardinale Kasper, che ci aspettiamo dalla Chiesa. Ebbene, il Cardinale, in questa sua Lectio Magistralis, così dice: la misericordia è la verità fondamentale della fede cristiana. Non c'è un dogma, ma c'è una verità che è l'espressione vivente della carità di Dio. È la verità fondamentale della fede cristiana. Essa fa brillare sempre di nuovo la bellezza del Vangelo e della fede, che è sempre attuale, sempre nuova e sorprendente. La misericordia permette sempre un nuovo inizio, una nuova via comune verso il futuro. È importante questa premessa fatta da un cardinale che ha dato tutta la sua vita per l'ecumenismo e per l'unità della Chiesa. Ma Mater Misericordia è un titolo antico. Sì, c'è un libro interessante uscito qualche anno fa, e mediante una 3 giorni di mariologia celebrata a Monteberico, santuario dei Servi, dove si venera l'immagine della Madonna di Monteberico, detta anche Madonna del Manto, che poi iconograficamente vuole indicare che sotto questo manto della Vergine trovano spazio tutti, e tutti e tutte vanno alla Vergine per sperimentare la sua vicinanza, la sua misericordia. Ma il titolo Mater Misericordiae, come ci dice il servo di Maria Angelo Gila, ha un'origine verbale dell'ambiente monastico cluniacense. Siamo nel 925, evidentemente dopo Cristo, e dice lo studioso che si trova per la prima volta nella vita di Sant'Odone, scritta da Giovanni di Salerno nel 945. Odone di Cluny, abate, era solito appellare Maria come Mater Misericordiae, e in questo suo scritto riporta che un ex brigante si fece monaco e vide in sogno una bellissima donna, una bella signora, che gli chiese: «Ma tu mi conosci?» Alla risposta negativa di questo ex brigante fattosi monaco, secondo Odone di Cluny, la Vergine rispose: «Ego sum mater misericordiae, io sono la madre della misericordia». Padre Gila presenta altre fonti, altri indirizzi sorgivi del titolo Mater Misericordiae. Siamo nell'ambiente medievale, ma quello che conta è che in questo titolo si vede come le persone, come la gente delle città soleva rivolgersi alla più potente delle madri. Giovanni Paolo II estensivamente parla della Madre della Misericordia nella sua enciclica del 30 novembre 1980, Dives in Misericordia, nel numero 9. Ed egli prende spunto dal Salmo Pasquale, il Salmo 89, che la liturgia della notte di Pasqua canta: «Canterò in eterno la misericordia del Signore». Come ha fatto Maria? Maria, nell'ambito della visitazione, canta di generazione in generazione la sua misericordia. E Maria legge la misericordia nell'evento dell'incarnazione e si accorge, dice il Papa, che questa lettura pasquale dell'incarnazione getta una nuova prospettiva della storia della salvezza. Che cos'è la storia della salvezza se non storia di generazione in generazione dell'amore preveniente e dell'amore samaritano di Dio? Dice il Papa Giovanni Paolo II: «Incarnazione e Pasqua sono le prospettive storiche, le prospettive escatologiche di questa storia di salvezza rinnovata dal Natale e sigillata dalla Pasqua. Maria è anche colei che in modo particolare ed eccezionale, dice il Papa, come nessun altro, ha sperimentato la misericordia e al tempo stesso, sempre in modo eccezionale, ha reso possibile col sacrificio del cuore la propria partecipazione alla rivelazione della misericordia di Dio. Maria, cosa ha sperimentato della misericordia di Dio? Tutto, non sempre in modo consapevole, perché anche Maria, analfabeta di Dio, si è lasciata alfabetizzare dal suo figlio Gesù. Non ci dimentichiamo ciò che ci dice Luca due volte. Ma essi non compresero. E non comprendere non significa non credere, non significa non essere all'altezza del mistero, ma è quella dimensione in cui si dice dimensione apofatica del credere, in cui il credente più si avvicina al mistero, più se ne sente indegno e più viene avvolto dalla carità del mistero. Dice il Papa: nessuno ha sperimentato al pari della madre del crocifisso il mistero della croce, lo sconvolgente incontro della trascendenza e giustizia divina con l'amore. E poi ha una frase molto bella. Quel bacio dato dalla misericordia alla giustizia, cioè Cristo crocifisso, Cristo che muore diventando peccato per risolvere noi peccatori, non solo ci ha dato il dono dello Spirito, il dono della Madre, ma mediante la sua oblazione a cui Maria ha partecipato, ha dato quel bacio che scaturisce dalla sua misericordia, rendendo giustizia nella carità di Dio. Non c'è più giustizia giuridica, ma c'è giustizia carismatica, perché l'amore di Dio risolve tutte le leggi compendiate nella legge dell'amore. Il Papa così dice ancora: Maria è colei che conosce più a fondo il mistero della misericordia di Dio, ne sa il prezzo e sa quanto esso sia stato grande. Noi non possiamo mai immaginare pienamente quanto è costato a Dio l'incarnazione del Figlio. L'Apostolo Paolo dice questo facendo riferimento a quel termine fondamentale che è la kenosi. 5 minuti. Finirò. Dice il Papa: ne sa il prezzo e sa quanto esso sia grande. In questo senso la chiamiamo e la riconosciamo Madre della Misericordia, Madonna della Misericordia, Madre della Divina Misericordia. Se noi leggiamo il numero 24, non ho il tempo, della bolla di indizione Misericordiae Vultus, numero 24, Papa Francesco si vede che ha assimilato il numero 9 della Dives in Misericordia di Papa Giovanni Paolo. La sintetizza con grande eleganza. Dice così: nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla misericordia fatta carne. La madre del crocifisso risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore. Che significa entrare nel santuario? Di solito vi entravano solo i sacerdoti e non tutti i sacerdoti potevano andare nel Santa Santorum. Maria vi entra perché è la povera del Signore. Maria vi entra perché è la redenta in modo perfetto. Maria vi entra perché è la credente per eccellenza. Maria vi entra perché è la madre di colui che è la porta, di colui che è il santuario, di colui che è l'eterna definitiva alleanza. Infatti il Papa aggiunge: scelta per essere la madre del suo figlio, Maria è stata da sempre preparata dall'amore del Padre per essere arca dell'alleanza. Qui mi fermo un minuto per poi andare alla conclusione. Sottolineare il fatto che Maria è stata preparata dall'amore del Padre. Non c'è Immacolata Concezione, non c'è santità di Maria, come non c'è il nostro perdono, se Dio non ci prepara a riceverlo, ad accoglierlo. Si chiama disposizione. Noi siamo stati tutti in Cristo scelti dalla prescienza di Dio. Maria ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo figlio Gesù. Non è simmetria, sintonia. La simmetria è eresia, perché significa sostituzione. E questo la pietà popolare e persino certa teologia dogmatica passata ha compiuto questa depistazione dalla verità. Maria non è Cristo. Maria non è la misericordia. Maria non è Dio, ma Maria è la creatura, come diceva Paolo VI, più vicina a Dio e più vicina a noi, creatura. Concludiamo. Voglio concludere con un omaggio intelligente a Padre Toniolo, perché in questo volume che vi ho presentato, Maria Madre di Misericordia, Mostra te esse matrem, Padre Ermanno presenta la ricchezza teologico-liturgica del titolo Mater Misericordiae nell'esperienza liturgica bizantina. Ebbene, alla fine del suo lavoro, della sua relazione molto puntuale, ci dà tre brevi tratti della misericordia traslata da Cristo in Maria e donata da Cristo e da Maria a noi. Il Padre Ermanno dice: in Maria, aggiungo Mater Dei, si trova ciò che il Figlio è. Chi è il Figlio? È il Figlio dell'Altissimo, il misericordioso per natura. Maria chi è? La benedetta dell'Altissimo e dall'Altissimo, ed è la misericordiosa per grazia. Secondo, in Maria, santa e gloriosa, si trova ciò che il Figlio ha, che il Figlio possiede. Cristo è il potente nella sua forza, nella sua divinità, nella sua santa umanità, è il potente Figlio di Dio. Maria ha ricevuto per partecipazione dal Figlio regale e compassionevole la potente intercessione presso Dio. Maria dà ciò che ha, l'amore di Dio. Maria non ha altro se non l'amore più grande. Maria si è spogliata come Cristo perché si è rivestita delle vesti splendide della carità redentiva di Dio. Concludo, sempre con Padre Ermanno. In Maria, Mater Hominum, si trova ciò che il Figlio di Dio fa, ciò che il Figlio di Dio opera di generazione in generazione nella misericordia trinitaria. Cristo è il Redentore, Cristo è il Salvatore, Cristo è la faccia di Dio, colui che è la vera pace, che è la tranquillità spirituale di ogni credente. Che come è importante la tranquillità. Noi la assaporiamo quando ci manca, la gustiamo, ma altrimenti la banalizziamo come la pace. Non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma la guerra, è la guerra della misericordia, che ha armi potenti, perché nascono queste armi dall'amore disarmante, incredibile di Dio. Anche Maria, la madre, la pietosa, la compassionevole, la dolorosa, la vicina, madre spirituale dei redenti del Figlio. Io sono convinto, da frate servo di Maria soprattutto, che veramente Maria, come diceva Papa Benedetto, è assai importante per la Chiesa dei nostri giorni, perché è nell'ordine del principio, perché così Dio l'ha voluta, è nell'ordine dell'urgenza. Convertiamoci, crediamo al Vangelo. Maria è la messaggera dei piedi veloci e sicuri, perché ha camminato nella via alla luce del Signore. Credo di aver detto quello che potevo. Potete trovare tutto più in modo più completo nello scritto che, come ho detto, ho consegnato a Padre Ermanno. Buon avvento!
Ringraziamo il Padre Salvatore Perrella di questa sua esposizione, fatta a braccio, dice, fatta col cuore, veramente un cuore napoletano, che sa perciò parlare, ma sa anche trasmettere dal profondo quello che pensa e quello che vive. Abbiamo visto in particolare un aspetto, cioè la figura di Papa Francesco, di conseguenza una figura della misericordia rapportata a tutte le periferie, a tutte le emarginazioni. E abbiamo anche risentito Giovanni Paolo II, la figura della Vergine, Madre della Misericordia, che partecipa al dramma della misericordia operato dalla croce del Signore e dal suo sacrificio, insieme anche al suo materno, perché anche lei ha contribuito, sa quant'è il prezzo della misericordia e vi ha profondamente contribuito, lei, l'Immacolata, la tutta santa Madre di Dio.